Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa.
Il martedì alle ore 14.
Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo Tre Sicilie, abbecedario di decolonizzazione, scritto, diretto e interpretato da Gaspare Balsamo. Collaborazione all'ideazione Luca Sessa.
Leggere.
Signori, accomodatevi, ecco, prego, prego, entrate, ecco. Bene, dicevamo, la sede museale è il 300° ex convento dei padri carmelitani e contiguo al santuario della Santissima Maria Annunziata, dove è conservata e venerata la statua della Madonna di Trapani. Bedda in cielo, bedda in terra, bedda siete in paradiso, bedda avete un vostro viso, stu bambineddu che avete in mazza, conceritemi le grazie, le grazie voglio, le grazie volia, viva din Trapani Maria. Dunque, c'era una volta una statua di marmo raffigurante la Madonna. Narra il manoscritto del 1380 che la statua, di proprietà del cavaliere templare Certo Guerreggio, era venerata e conservata in una chiesa della Siria. Dopo la sconfitta di San Giovanni d'Acri, decisero di ritornare in patria e di riportare la statua per toglierla dalle mani degli infedeli, ma giunti al largo di Lampedusa furono costretti a riportare la statua per toglierla dalle mani degli infedeli, giunti all'arco di Lampedusa furono costretti a riparare per colpa di una tempesta. Tornata la bonaccia, ripresero di nuovo la navigazione, ma di nuovo un'altra tempesta, questa volta li costrinse a riparare nel porto di Trapani. Qui decisero di riaversi e di fermarsi per un tempo per riparare anche le navi, ma non appena si decidevano a ripartire, si riproponeva la manfrina del maltempo. Decisero allora che nella linea provvidenziale delle cose era meglio lasciare la statua in quella città e decisero di consegnarla nelle mani del console. Decisero allora che il console la affidò alla tutta quanta la città e decisero che l'avrebbe riconsegnata il prima possibile. Il console, quando venne l'occasione, fece sistemare la statua su un carro trainato dai buoi per andare verso il molo, dove dei velieri erano già pronti per salpare, ma alla prima frustata in modo sorprendente e con lena, gli animali presero la via della campagna, quasi ubbidissero ad una guida e a una voce invisibile. A quel punto il popolo esplose in grida di esultanza e giubilo: viva Maria Santissima di Trapani, viva, viva e viva, convinto e certo che la statua volesse rimanere in quella città.
La Gran Vergine Maria, una grande devozione a Gesù pensando io e pensando allo fritto nascerà Santallo fitto nascerà o picciretto. Come mai dici Giancello, lo grande
Museo Pepoli, dicevamo, che espone soprattutto opere in corallo, maiolica, ori e argenti della scultura presepiale, tanti presepi di tanti artigiani di una volta, tutti in corallo. Ricordiamo, la città era del sale, del tonno e del corallo. E continuando ancora questa visita guidata, vediamo adesso qui le grandi stanze austere, con tutti i mosaici per terra e sulle pareti, fino ad arrivare qui, vedete bene, dove infine qui abbiamo la parte un po' più buia, dove ci stanno tutte queste vetrine, una dietro l'altra, separate l'una dall'altra da uno spazio poco illuminato e misterioso. Stanno lì, corrose dal tempo e dai vermi, senza corpi dentro, tutte queste divise storiche e antiche hanno le medagliette attaccate, una dietro l'altra, una dietro l'altra. Vedete, blu, bianche, nere, verdi e rosse, rossa l'ultima, esposta in un angolo, il Garibaldino. Questa storia tante l'hanno contata, ma che nutro la fa come la faccio io. Ecco come macabra e spettrale fosse la scoperta di un bambino che cammina da solo col padre nel semibuio del corridoio d'un museo tra le antiche uniformi e le divise di combattenti che oramai manco l'ossa arrestaro avesse ritto menonna, stoffe e pezze senza corpi, marce e corrose dal tempo. Prego, il Museo Pepoli.
Vedi? Vedi, papà? Questa è la divisa di un garibaldino. Vedi? Tutte le medagliette, i pantaloni strappati. Papà! Ma è antica! Il signore che c'è dentro non c'è più. E perché? Perché è antica, è giusto. È morto il signore. Li vedi? Li vedi tutti i pantaloni strappati, il foulard tipico dei garibaldini? I pantaloni sono tutti strappati, perché? Tu, tuo papà ha l'esame che deve fare a giugno della quinta elementare. Ci deve raccontare di tutta questa storia qua, di loro che sono sbarcati qua vicino a Trapani a Marsala, che hanno attraversato tutta quanta la Sicilia e che poi sono arrivati pure quasi a metà dell'Italia, che poi lì il generale si è ritirato nell'isola di Caprera in Sardegna, che noi ci siamo andati, ti ricordi che ci siamo andati noi lì? Sì, ti ricordi, è vero che c'era pure il museo, ma no, buio come questo però, no, meno buio, ma sempre museo era. Questo ci devi raccontare lì all'esame e vedrai che bella figura che fai.
Peccereccio. Bene qua. Sentami. Mia, che fui calipaitino. Mia, che di sta storia tante l'hanno contata, ma che nudo la fa come la faccio io.
Capitano di questa tonnara! di trovarmi circondato così di tanto nobile e fiorita gente. A voi che in questa aurora di fede e di speranza, voi che siete i primi ad avvistarci in alto mare, a voi che agli occhi nostri siete già un esercito giovane e coraggioso, forte e valoroso, non più sempre disposti ad affrontare nuove battaglie e non più con i toni, no, ma con uomini veri. A voi che il nostro grande padre Omero nel canto 22 dell'Odissea fece similitudine della vostra battaglia con i toni e la strage dei froci, e con pezzi di legno e di rottami quelli li infinzavano come fossero toni, e tutta l'acqua era un lamento. A voi rivolgo questo mio appello: donatori, seguiteci! Questo è il mio esercito di camicie rosse! Sbarcheremo qui di fronte a Marsala! Combatteremo contro gli eserciti borbonici! Attaccheremo loro e conquisteremo la Sicilia tutta! Chi di voi, giovani tonaroni siciliani, vuole unirsi a questa impresa nuova, gloriosa, di un pueblo nuovo che segnerà le sorti del futuro regno d'Italia? Sarà accolto a braccia aperte fra le nostre linee d'esercito garibaldino!
Ma che disse questo? Non si è caputo manco mezza parola di chi tu ha detto! Tonnarote si dice, no tonnarole! Rice, ci dicesse qualche cosa, ma che c'ha da dire? Un nome che parla tutto ammascato, tutto teschetosco, antichia francese, antichia spagnolo, non si capisce niente, Rice, ci dicesse qualche cosa, che c'ha da dire? Come che c'ha da dire? C'ha da dire che stanotte molto Rice fece un sogno, se sognavo i fichi. Ma non si ricorda se sono bianco, se sono nero, nero poi sta buono, bianco poi sta tinto, che sto c'ha da dire? C'ha da dire che ogni mattinata è un'avventura questo travaglio, perché senza mai Dio tira vento, scerocco i pesci si allontanano da costa e non pescamo niente, che sto c'ha da dire? Che senza Dio ce ne scansa il libero trasino i pistini, i pesci cani, i nemici ritorni, i tonni si scantano e si capodano contro la rete. La tornare a Cristo, ci va a dire che noi speriamo con il sorris, sogniamo fichi neuri e che da così sta oggi pesci cani che stanno arrivando un fanno danno.
Oh, sono fiero ed orgoglioso di sentire queste vostre parole che mi risuonano ancora nella mente e nel corazon, quale canoni premonitori! Ma è proprio per questo che il nostro compito si fa ancora più arduo, ancora più difficile! È proprio da questo punto che dovranno partire, da questa consapevolezza, pronti ad intraprendere nuove battaglie, a sconfiggere tutte le ingiustizie antiche che affliggono i popoli tutti, e nessuno sarà mai più cinto da vergognose e pesanti catene, nessuno subirà violenze, nessuno subirà nessun danno, visto e considerando che la mia intenzione è poter transitare liberamente le strade dei popoli del sud senza il timore di essere preso o assassate.
A gira squaglia che ci sono un cammino, ma come fare? A me state tutta la mattinata a mezzo mare a chiacchierare, rai! Se andiamo a fare, mattanza, stiamo chiunata buona e benedetta, torni già sera, forza, ci dicesse qualche cosa! Diceteci che se buono, se teniamo sto spettacolo, noi andiamo a fare la mattanza, magari appena finiamo ci regaliamo un bel turno e su fanno arrostuto un capo per la nave, Cristo diceteci! E allora forza, tenetevi sto spettacolo, buona sorte e buona tornara!
Che cos'è la mattanza?
Quello che ci sono i giorni.
Nelle camere.
Nelle camere della morte.
Esatto. Il re si dice così e sono che forza picciotte, cavate starrete e cominciamo a fare mattanza! Tutta rotte cominciano a capuntare forte senza pietà! Di tutti ne dai tanta voluma scelto, poca ne scelta, non domare tutto fino al rosso d'età, ma di donna rotte capuntare ancora forte!
Senza pietà, due quattro tungini afferrano la rete e due povero pesce gettano due tonne all'indietro. Però là ci sono tutte che ne russere sangue, ma non sentono né capo, né stanchezza né dolore per le cappe delle corde che de tonne ci capo. De non deva scendere levante, sono tutte che ne regge pesce, le donne rotte in tale le mie, già afferrano la penna e due povero pesce attano due tonne all'indietro che fu da un coppe senza pietà d'ora e se ci vociamo non le cocche picciotte ancora in tale remi c'è di una banna delle lacca la e sono due tonne forte batte sbatte da cuore c'è una non coi punta la banca così due tonne se tranquillezza attano la tua pesce all'indietro lo va scende tutto che non ti teme tu nanco la solda fanno scomazza fanno tutto lo sa non da re, di che orecchi ancora ne sa, ancora ra qua tutta bianca, lui teme tu ne sono do, che ancora chi c'è che non sai pizza, ma le tonne rotte che fottano ancora coppe ancora fotta, ancora la piglia nelle etta, non arriva scelte che ora sono tutte chi ne manco ce la fanno più a tenere tutte qua, e lui teme tu ne se ne rammo, renda all'angolo delle rete, sperando a trovare libertà, e ora lo sole si riflette in tall'occhio che l'anno torne, queste morte, torne, ce n'è più! Vanno allora, a nome di Dio e di Gesù, domani, nauta!
Thank you.
Vicino alla zona di sbarco tutti quei pescaroli. Abbiamo avuto tutto il tempo per documentarci, generale. La citazione su Omero e Eschilo ha funzionato benissimo.
La comunicazione, mio cavo, la regia. Tutto deve essere un capolavoro di regia e rappresentazione. Preferirei che i nostri giornalisti al seguito, sia quelli italiani che quelli europei, non facessero menzione alcuna del nostro incontro con quella ciurma di tonaroli e il loro vecchio Reis, no? Penso sia meglio piuttosto una rappresentazione pittorica dell'evento. Dica ai nostri pittori di fare diversi punti di vista di me sulla prua della nave. Quale fosse una balconata, dove avvistiamo i primi uomini del popolo giunti in alto mare e pronti ad unirsi a noi. Oppure sarebbe meglio una rappresentazione più popolare dell'evento, dove io scendo dalla mia nave in Piemonte e salgo sulla loro barca. Chetta, la buciara, se vuoi, e vengo accolto da tutta la ciurma a braccia aperte e mi intrattengo in grandi chiacchiere con il loro vecchio Reis. Che ne pensa?
Giustissimo, generale. Tutte le riproduzioni delle battaglie sono già pronte. Calatafimi, Segesta, il pianto romano e anche l'incontro avvenuto con il Reis e la ciurma di Tonnaroli sono già state tutte riprodotte. Addirittura, generale, sono pronte anche le riproduzioni dell'entrata trionfale in città dove tutto il popolo inneggia il vostro nome.
Magnifica! I fotografi?
Tutti presenti. Ho fatto inviare molte fotografie alle migliori testate di Londra, Parigi, Vienna.
Bene, bene, mi raccomando, tutte le litografie, fotografie e stampe riprodotte in grande tiratura e a bassissimo prezzo commercializzate. Ah, dimenticavo. Ho visto la nostra riproduzione dello sbarco a Marsala.
Le è piaciuta?
Fatela rifare.
Come? Fatela rifare, generale. Cosa c'è che non va?
La costa.
Oh, Infatti il quadro la riproduce realmente.
Appunto! Più giusta invece la riproduzione di una costiera alta, piena di rocce! Vuole mettere l'immagine di me dall'alto di una roccia che conficco nel terreno, l'asta del tricolore ha più forza, ha più potenza, altro che quella lineare piatta su di una spiaggia.
Sì, ma Cristoforo Colombo...
Sì, lo so, tutte le pitture che raffigurano lo sbarco nel nuovo mondo di Cristoforo Colombo sono su di una spiaggia. Ma ecco perché la nostra deve essere più moderna. E laica! E ora l'uomo che guarda dall'alto verso il basso, fiero ed orgoglioso della sua forza e della sua potenza. E non più con lo sguardo rivolto al cielo in segno di riconoscenza e gratitudine.
Giustissimo, generale. Ah, dimenticavo, Alexander Dumas da 3 giorni sta ancorato in rada con la sua goletta Emma. Secondo me c'era qualche complesso di inferiorità con Flaubert, comunque. E attende un segnale preciso per sbarcare.
Ah, già, dimenticavo, fatelo sbarcare. La cronaca dei fatti ha bisogno dello sguardo preciso e attento di un amico, di un uomo di fiducia. Stanza e scrittoio pronti per iniziare il racconto di questi favolosi avvenimenti! Bisogna che tutta la nostra avanzata sia accompagnata da proclami e discorsi entusiasmanti. Anzi, mi ricordi di fare riferimento in ogni mio discorso ai Vespri e all'Orgoglio Siciliano, nonché alla loro attavica, anche se plebea, ingenua mania autonomista di questa gente, sì. Ah, inoltre dovremmo fare attenzione a muoverci a piedi fra il pubblico in ogni nostra apparizione pubblica, mostrandoci affabili, aperti, accessibili a tutti, sì, e che tutto si trasforma in una fiesta de colores y sonidos en una marcha gloriosa e pittoresca!
Era la seduta giornaliera di un contista, generale. Raccontatori sul pedale con una spada in mano. E vede tutta quella confusione là davanti, di fronte a quel portone. Quello è un teatro di pupi, marionette siciliane. Se mi permette, le vorrei leggere un piccolo resoconto, una testimonianza su questo teatro che tanto mi ha appassionato.
Avanti, legga pure, mi faccia sentire.
Opera dei pupi, la chiamano. È il teatro delle marionette siciliane. La gente impazzisce per questo tipo di spettacolo. Esistono le fazioni. Ci sono gli orlandisti e i rinaldisti. Chi tifa per Orlando e chi tifa per Rinaldo. Il loro capo è Carlo Magno, che porta il mantello e riunisce il consiglio, e il traditore Gano di Magonza. La gente impazzisce per questo tipo di spettacolo. È gente semplice che incontri per strada, come il vetturino Mommo Naro, grandissimo appassionato dell'opera dei pupi, che ci ha dato ai suoi due cavalli i nomi dei cavalli rispettivamente di Orlando e di Rinaldo. Uno l'ha chiamato Vigliandino e l'altro Baiardo. O Ciccio il manovale, innamorato della Rinalderia, che ci ha dato ai suoi cinque figli maschi i nomi dei suoi beniamini. Li ha chiamati uno Orlando, l'altro Rinaldo, Fioravanti, Riccardo e Ricciardetto. E alle due figlie femmine l'ha chiamata una Drusiana e l'altra Angelica. E al cane l'ha chiamato Ruggiero. Per non parlare del barbiere, Michele, il quale ogni volta che un cliente entra dentro il suo salone per tagliarsi la barba, lui gli dice: come vuoi che ti tagli sti ogni una facci? Cadurlendana o Cafusberta? Che sarebbero rispettivamente le spade di Orlando e di Rinaldo. La gente impazzisce per lo spettacolo dei pupi. È gente semplice, è quel tipo di popolo che incontri per strada, quel popolo che tanto...
Lasci perdere questo tipo di celebrazione. Lei è un sentimentale, stia attento, troppi sentimenti. Si ricordi, caro mio, a volte l'incomprensione è lo strumento migliore per esprimere dimostrare la propria coscienza di classe. Piuttosto, diceva Orlando, Rinaldo, Carlo Magno. Ecco quello che ci vuole. Dobbiamo prendere il posto di quei pupi sul palcoscenico di tutti i teatrini della città. Nuovi pupi, con nuove divise, nuove storie da raccontare, sì. Ah, Carlo Magno, io sono Carlo Magno. Ho il mantello rosso, la barba.
Canale tutti quanti noi qua, sì, abbiamo continuato la storia. La giuvista della storia ci non vuole capire a chiui. Tutti massicci come siamo noi qua, sì, ma è impugnare la speciale chiui. Ali guai!
Organizzi subito dentro di tutti i teatrini della città queste nuove storie, queste nuove imprese da raccontare, e al posto di Carlo Magno e i suoi paladini ci sarò io! E ai miei garibaldini. La scena dove Carlo Magno convoca il gran consiglio e parla tutta la corte ai suoi paladini. Ecco, dopo le diverse scene di battaglia e sconfitta degli eserciti borbonici, rappresenteremo la scena del gran consiglio. E al posto di Carlo Magno ci sarò io! E i miei garibaldini al posto dei suoi paladini. I pupari di questa città dovranno imparare a raccontare queste nuove storie. Ah, e anche quei contastorie con le loro pedane, le loro spade. Facciamogli raccontare queste nuove storie, sì. Facciamo arrivare voce di come abbiamo messo in ridicolo gli eserciti borbonici e di questa nuova tattica di entrata a est della città!
Ad accosserecenno, signore mai! De danno un capitavole, ripetane di contesti!
La comunicazione, la regia!
E in capo ai tavoli lo palcoscenico di teatrini.
La rappresentazione.
Si comincia va a raccontare la storia di sto generale che aveva entrato in città con questa tattica est che dice che aveva preso in giro l'esercito nemico. E di danno allora sta storia cominciò a girare chi sta e tutti l'auge ancora a seguire. E allora con tutto il popolo che dice che gli inneggiava e gli gridava entrando il suo nome vivo! Vivo! Vivo!
E guadagniamo il champagne, noi veniamo su noi di mare, e sappiamo ganare. Yambia, e facciamo presto, sono passi danni, non ci manca tu stesso, più si mi furbo che sanno a papesso.
Siamo nati con due vesti, siamo nati e siamo morti, siamo nati e siamo spiriti.
Dentro la sua bottega, buona giornata a lei e a tutta la sua famiglia.
A lei? A lei chi, signor generale? Perdonatemi, voi con chi è che stavate parlando?
Voi? Io non capisco questo voi, signora, non ci sono che io davanti a lei.
Ma questa lei? Ma perché voi riuscite lei?
Ma non voi, signora, se io sto parlando con una sola persona non posso rivolgermi a tutti, io sto parlando con lei.
Arregusta lei! Ma questa lei? Perché voi riuscite lei se lei qui non c'è?
Ma come non c'è se lei è qui davanti a me, signora?
Olè! Olè! Tonio! Un generale miracolo! Vippi! Ci viene dubbio!
Bene, basta, non ci sto capendo più niente con questo voi, lei, voi.
Va bene, generale, va bene, non si preoccupatevi, non c'è nessun problema. Siciliani siamo e ci piace essere simpatici e non abbiamo problemi con nessuno. E a tutti i conquistadores le acclamiamo senza tirarci pece e codeggiati. Mi dicesse, generale, in che cos'è che possiamo esservi utili?
Oh, ma che generosi! Questa è la proverbiale ospitalità meridionale,
sì,
il
sì.
Succo di questa cultura, le arance siciliane che ce le stiamo già mangiando e presto assaggeremo anche i maccheroni napoletani. A tavola l'Italia, a tavola!
Certamente, sì.
Sì, certamente, appunto, lei diceva utilità, signora, utilità, ecco la parola giusta a tutta la causa della patria, della nazione. Ah, oh, le donne, Sì, le donne, che anche esse sono la base su cui fondare ogni principio e ogni valore, e mai più, vi assicuro, mai più ci dovrà essere lo spettro, la paura, l'ignominia, signora, di essere violate. Mai più donne violate, sarebbe un grave lutto.
Sì, sì, certamente, generale, non c'è nessun problema, anche perché noi qua di vestiti di questo colore non è che ne abbiamo noi. Sì, sì, certamente, di vestiti. Noi qui col lutto di nero ci si veste e col bianco ci si sposa. Ma mi dicesse, generale, non c'è nessun problema. Che cos'è che vi possiamo essere più utili? Qua di tutto vendiamo dentro sta bottega. Sai di tonnina, laccia, anciova, sai pure, caipuni, tutto, tutto, tutto. Mi dicesse, generale.
Ma che generosità! Questo sì che è spirito nazionale, ragazzi!
Sì, sì, certamente!
Evviva le donne, viva le donne! E io vi assicuro, signore mie, che non ci sarà mai più uno straniero, Don Rodrigo, ai danni di una Lucia! Evviva i promessi sposi! Ci prepari un po' di buon vino da distribuire nel teatrino, per favore!
Certamente, generale! Anche se ci volevo dire che io mi chiamo Rosalia e non Lucia, e mio marito si chiama Don Firlì e non Don Rodrigo, e avi che siamo sposate, altro che promesse spose.
Ci stanno occupando, mamma, il fatto è temporaneo, poi ci dovrebbero lasciare, e hanno aggiunto la bandiera rossa e ma blu, mamma, non sei più contento, mo veniamo un colore in più.
Maestiche caramelle, caramelle maestiche, maestiche, forza Giappone, forza picciotte, forza, già siete lì in giardino che sta cominciando a si conoscere lo spettacolo, forza picciotte, amore, tutte rincia.
Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti alla seconda parte dello spettacolo, e qui presente è Pupo per domani, come al solito va a anticipare il contenuto della scena, la prima scena chi dà di scene di battaglia l'abbiamo fatta, e ora esprimeremo e faremo la seconda scena, Ghida, dove l'illustrissimo generale ci introduce tutto quanto il suo programma, ma come al solito il Pupo per domani, prima di cominciare la scena, vi fa le solite raccomandazioni.
Mincia la cavoria, che cavoria, mincia la cavoria, che cavoria, mincia la cavoria.
Che sono chi di non tirare i pezzi legno per acqua per ora a me finire a tutti i pupi che vi parlano un fame giaritura, e poi vi dice che questa sera c'è pure la riffa, un soitteggio, ma questa sera anziché di soitteggiare il paladino, questa sera si soitteggia un garibaldino a cavallo e un generale. Buonasera a tutti e a cominciamo la seconda parte dello spettacolo, un fate buidello, buonasera.
Viva!
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 Viva! Evviva!
Yeah, yeah, viva!
Viva!
Viva! Carlo Magno! Un generale! Viva! Si grida! Generale delle forze armate e dittatore di Sicilia. Oggi ho voluto riunire il consiglio per informarvi di alcune cose molto importanti. Sotto tutte le mura ormai l'esercito nemico è in ritirata su tutti i fronti di mare e di terra. Grazie. Per decreto abbiamo deciso di abolire la tassa sul sale. Calmi, calmi, grazie, grazie. E poi abbiamo sempre per decreto, io e i miei collaboratori, deciso di abbonare su ogni monte di pietà tutti i crediti inferiori agli 8 ducati. Grazie, 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 grazie.
Generale, siamo veramente fieri e orgogliosi di ospitare l'incapitato di questo palcoscenico prima e poi in capo l'isola intera tutta.
Grazie, grazie, no, no. non chiamatemi benefattore, nessun appellativo, ma solo amore e riconoscenza per un popolo a cui tanto sento di appartenere e da cui sento tanto di essere amato. Grazie, calmi. Gli uomini famosi dovrebbero sempre fare in modo di concludere la propria esistenza su un'isola. Grande è la solitudine che questa crea intorno a loro, ma la vostra è un'isola grande. E io cerco un'isola più piccola è l'isola, più grande è la solitudine che questa si crea intorno a lui. E la vostra è un'isola grande e io mi ritirerò in un'isola davvero minuscola. Calmi, concludo il mio discorso dicendo che domani attraverseremo l'altra parte del faro, Napoli, e i napoletani tutti ci attendono. Calmi, state calmi, no, non gridate, calmi, Napoli e i napoletani tutti ci attendono, calmi, no, nessun fischio, nessuna ignominia su queste imprese che se penso ancora che fra 150 anni saranno ancora festeggiate in tutte quante le città d'Italia, a cominciare da Roma, Firenze, Bologna, Genova, Torino, Milano, Verona, Venezia, Vicenza e tutti, signor Rossi, Italia, calmi, e tutti, signor Rossi d'Italia, e tutti quanti, signor Bianchi, festeggeranno queste imprese, calmi, se fate così, vi viene in mente la profezia, che al domani tutti gli italiani diranno, e non rispetteranno più le città del sud, e tutti diranno che A sarà di Ancona, B di Bologna, C di Como, D di Domodossola, F di Firenze, G di Genova, M di Milano, N di Novara, D di Pavia, F di Firenze, S di Savona, D di Torino, S di Savona ancora, E di Venezia, Verona, Vicenza, e tutti i signori bianchi, e tutti i signori rossi d'Italia, festeggeranno in tutte queste città, anche ancora, B di Bologna, C di Como, D di Novara, di Firenze.
Se in vanno
Io conosciamo un cristiano. Questo cristiano era più vecchio mia. Questo cristiano tutte le volte di vecchio, essendo stato del giovane garibaldino, si faceva una punta e un'altra punta, vestito di garibaldino. E tutto questo per confermare che Ido aveva stato un garibaldino.
Sì, ma che c'entra tutto questo discorso che mi sta contando che la storia di Paladino? C'entra, c'entra.
E chi? E Paladini? Un suo mestiere antico di quando c'era Garibaldo? C'entra, c'entra. Ricordati il senso d'appartenenza. C'entra sempre.
Prego di qua, per favore non rimanete indietro, ecco, grazie. Ora entriamo in quest'altra stanza e vediamo questo quadro che è, come vedete, un'opera rappresentativa che dimostra come l'arte e l'impresa eroica in questa mostra ci regala un'ottima, come dire, sensazione di storicità e artisticità. Garibaldino, patriota ed artista, ecco perché il nostro artista Garibaldino riesce a fare una tela di siffatta misura. Qua vediamo un particolare dei garibaldini con il foulard al vento e con i muscoli pronti all'assalto, quale fosse un'immagine cinematografica, ma più che un'armata dall'aura ottocentesca, sembra un esercito dei nostri alpini fuori dalle trincee intenti in una battaglia della prima guerra mondiale, che come tutti ben sappiamo fu, ecco, se così possiamo definirla, l'ultima guerra risorgimentale. Però se torniamo al concetto precedente, guardiamo questo quadro con un occhio più cinematografico, ce ne rendiamo subito conto che non ha la forza dinamica che avrebbe, diciamo, questo olio. Ecco, qua vediamo come il nostro pittore Garibaldino riesce appunto a riprodurre i suoi amici, i suoi compagni di lotta in una visione frontale con una tecnica fotografica quasi degna di un angolo, di un obiettivo grandangolare. E qua vediamo i particolari dei Garibaldini come attraversano, ecco, questa grande nuvola di polvere, convertendosi così in eroi protagonisti della nostra storia italiana. E questo è il quadro più importante che poi fu pubblicato in tutti i sussidiari del nuovo regno unificato dai Savoia. Protagonisti e pronti al motto: qui si fa l'Italia o si muore. Un motto appunto che poi è stato trasformato in Avanti Savoia Arditi. E invece, se passiamo da quest'altra stanza, vediamo come lo stesso pittore in un altro periodo della sua vita trasforma tutta, diciamo,
scusi,
la scala cromatica.
Ma invece quell'altro quadro lì, quello dei donne sott'acqua che nuotano,
no, ma quella è un'opera minore senza importanza. Di qua, per favore non rimanete indietro, ecco, di qua, grazie.
Come i donne sott'acqua che hanno incontrato a tutti i garibaldini, Maroto, Urrale. Eccoli finalmente. Prima 10, poi 30, 100 e altri ancora.
in un turbinio di pinne e code e pance lucide e dorsi azzurri. I tonni sott'acqua non hanno paura degli uomini, ma gli vanno incontro. Li guardano attorno vorticosamente, con gli occhi piccoli, che quasi sembra che stiano per investirli a tutta velocità, quando all'ultimo momento alzano le pinne incassate nel corpo e frenano, cabrano, virano e affondano e girano, girano, girano lungo le reti della tonnara, senza mangiare e senza fermare semmai. Ogni tanto qualcuno tocca la rete e rimane ammagliato. Il buio della notte e la frenesia gli sono stati fatali. Sembra un animale in croce sospeso tra il blu del fondale marino e la processione dei compagni che passa accanto mille volte sfiorandolo. Ma per i tonni non è come per il pesce spada, che rimane accanto al compagno morto ammagliato, difendendolo e attaccando che si avvicina. I tonni no, i tonni continuano il loro girotondo continuo e girano, 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 girano lungo le reti della tonnara senza pensare ad altro che a fare l'amore. E allora io vedo i tonni surriare, li vedo girare in tondo, e a mente il sole che penetra si riflette su quelle surre gonfie e lucide come fossero specchi, e all'improvviso una nuvola lattiginosa comincia a fluttuare a mezz'acqua, tra un poco sarà dispersa dalle correnti, le gonadi piene cominciano a svuotarsi, il maschio espelle il suo lattume che va a fecondare le uova rilasciate dalla femmina, altri due tonni schizzano di nuovo velocissimi, pancia su pancia, e surriano. Come avranno fatto a partire nello stesso istante, io non lo so. Due colpi di code e via, i tonni strofinano, le loro pance surriano e fanno l'amore, quale voce segreta li ha resi complici, è il più grande e romantico mistero della natura marina. Due colpi di coda e via, i tonni surriano, strofinano le loro pance e fanno l'amore lungo le reti che ne restringono l'orizzonte, lungo le reti che strangoleranno quelli che non faranno in tempo ad essere catturati dai corchi dei tonnaroti. I tonni surriano, strofinano le loro pance e fanno l'amore. I tonni prima di morire fanno l'amore. Babbo, basta Ferruccio, va? Buona mi è sembrata. Anche se secondo me ancora c'è qualche cosa che non mi convince.
In effetti...
Anche mi pare che c'è qualche messaggio che ancora non arriva.
Ma ti volevo chiedere, in effetti, Gas, ma questo Garibaldi così con R sempre... Ma io non parlo manco il francese, perché?
Giusto, tu dici sta... Stere motion...
Buonasera a tutte, e l'ogni e quitte, e a voi altri che osare tutte. Buonasera, a parte un popolo nofrio, che anticamente all'opera dei pupi scioglieva ogni battibecco e ogni dubbio tra scena e platea. Giusto, tu dici giusto. Io che parlo francese? Ma perché io Garibaldi che parlava italiano? Aveva nasciuto a Nizza, onde si parlava solo occitano. Oltretutto Nizza stava andicchia territorio francese, andicchia territorio italiano, e c'aveva solo e soltanto la cadenza, poteva avere sta cadenza francese. Poi è stato 18 anni in Sud America senza tornare manco una volta, che fa un'andicchietta di cadenza spagnola, non ce l'aveva avere. E allora giusto, come mai poteva parlare chi sto qua in italiano? E allora giusto è sto discorso che chi sto arriva davanti ste tonnarote, che chi sto giustamente parlavano la loro madrelingua, so che ce ne avevano a capire, chi sto parlava tutto di schietosche, mezzo ammescato, mezzo francese, mezzo spagnolo, che ne avevano a capire. Ma ora discorso è chi sto. Id sbaicaro l'11 maggio 1860. E allora stava a dire sto fatto, perché nudo lo dice in capo ai libri, in capo ai musei, in capo ai giornali, a tutte le banne, a maggio, un sbaicaro id, e per io non ritornare.
E siccome tu nare un surri di un biscatore che viene calato ogni anno doca così, è giusto, il rito di tornare su, rito lunghi centinaia e centinaia di metri. E allora per forza parangucciare contro ste rite. Un c'è scampo. E allora che fanno? Inventiamo sta cosa, giustamente, perché chi sto faccia questa prova, sta nave e comincia a parlare, che non viene a capire chi sta niente. Fino a arrivare a un discorso da costa. Ora, signore mio, io nascevo dopo, a 100 km di sta costa. E sta costa ne sbaicaro idde piatta, piatta, bassa, 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 che manco una formicola riesce a fare un capozzone. È giusto? E allora, però, se vedi una stiguaggia sto cristiano con sta stare sto tricolore in capo una roccia che va a essere almeno alto a 4-5 metri e tutto quanto sto popolo che ci sta da sotto. Che sto riscusso? Che sta è la prima forma di decolonizzazione che mancava a pensare in altri, perché il dopo meno fatto. Il dopo a comincia o ship, o spostamento e spaesamento di tutta la matrice culturale all'attitudine sotto. Chi sto discusso e stava a sapere e per congiurare tutto quanto sto discusso che vi sta facendo vi faccio solo due esempi perché poi quel che ne vuole parlare ne parla a un'altra maniera dopo, quando ne vedremo un'altra volta. Qual è, signori miei, ma vi da spiegare piace, qual è il paradigma tipico dei cognomi italiani? Il signor Rossi, come tutti voi sapete, è un signor Bianchi. Ora, se piace facita un'antichietta di mente locale, al sud noi li chiamiamo tutti Russo e Bianco. O lo russo o lo bianco. Ma vi da spiegare perché uno lo sotto avesse a dire quando i piccinetti storiano un libro di grammatica ci fanno il paradigma tipico al signor Rossi. Ma se niente ne chiamiamo tutti il russo da sotto e ne chiamiamo tutti bianco. E poi per finire, e ve lascio un pace all'esercizio di decolonizzazione che un po' tanto è chiesto, tutte quante, di Trapani fino a Torino, dopo, facciamo il solito abbecedario. Siccome in Italia si usano le lettere per fare le città, si dice A di Ancona, B di Bologna, C di Como, D di Domodossola, F di Firenze, G di Genova, M di Milano, N di Novara, S di Savona, T di Torino, T di Torino. Ma io signori in Giappone, ma perché dire T di Torino? Un pozzo di T in Giappone? E perché uno che è di Catania, di Comiso, di Caltagirone, di Catanzaro, di Cosenza va a dire C di Como? E perché uno che è siciliano, che è calabrese, che è pugliese, che è campano, va a dire di Domodosso? Un po' dire di Damasco? Che sto signore mio, scuso? Abbecedario di colonizzazione.
Lo spettacolo Tre Sicilie, abbecedario di decolonizzazione, scritto, diretto e interpretato da Gaspare Balsamo. Collaborazione all'ideazione Luca Sessa. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Veronica Olmi del Teatro Villa Panfili per raccontare i 10 anni di attività del teatro che verranno festeggiati all'interno della seconda edizione della Festa dell'Arte a Monteverde al Teatro Villa Panfili a Roma sabato 25 e domenica 26 maggio 2024. Ben trovata!
Ciao, grazie dell'invito come sempre.
Raccontaci un po' di questo decennale.
È difficile raccontare 10 anni, però provo a dire qualcosa per rendere l'idea. Intanto sono stati 10 anni lunghi e bellissimi, con dentro anche una pandemia mondiale che mai avremmo immaginato all'inizio, che ci ha cambiato tanti parametri, tante relazioni, tante urgenze e anche quindi un modo di fare teatro. Però diciamo che comunque quello che era la base del progetto iniziale, che poi possiamo dire dopo 10 anni essere stata l'intuizione giusta e fare un bilancio sicuramente positiva, è che volevamo che questo teatro fosse del pubblico, della gente, dei cittadini e del territorio, sia proprio di Monteverde, del quartiere, sia della città e poi via via veramente di tutti. E oltre alla programmazione, che ovviamente è stata multidisciplinare, concerti, prosa, danza, circo, teatro ragazzi e attività del fare e del vedere il teatro, quindi laboratori veramente di tutti i generi, e volevamo che fosse la casa di tutti. L'abbiamo chiamato un teatro da abitare perché volevamo che sia gli artisti, che man mano si sono susseguiti, sia le persone che lo gestiscono ogni giorno, che sono gli artisti stessi tra l'altro, sia il pubblico che arriva, gli studenti, i ragazzi, i meno ragazzi lo sentissero veramente il salotto in più della propria casa, lo spazio in più dove incontrare persone, dove fare cose che a casa non si possono fare e dove fruire al massimo di uno spazio bellissimo, perché dentro una villa meravigliosa, con qualche difficoltà, perché per esempio è chiuso la sera. All'inizio questo ci ha un po' spaventato, perché ci faceva strano pensare a un teatro che potesse proporre concerti o spettacoli la mattina alle 11. Poi è diventato un punto di forza, perché in realtà in una proposta così varia come quella di spettacolo che c'è a Roma, rispetto a tante città che ne hanno davvero molto meno, in realtà un teatro in più che fosse una copia di tanti altri teatri poteva anche non esserci bisogno, mentre un teatro che approcciasse la giornata in un altro modo e offrisse qualcosa realmente diverso, quello sì. E allora ci siamo ritrovati a fare i concerti all'alba, a leggere le storie in pigiama ai bambini sempre all'alba, magari di mattina, quando facciamo il festival del teatro ragazzi, arrivavano direttamente dai loro letti con l'orsetto e il pigiama e facevano colazione a teatro ascoltando le storie della mattina presto, no? Oppure la rassegna sotto gli alberi al tramonto e così via. Ecco, questa modalità inconsueta sicuramente di abitare, vivere un teatro, alla fine è stata accolta molto bene. E ha avvicinato tra l'altro allo spazio teatrale la gente che la sera magari esce meno volentieri. E i numeri sono stati anche lì confortanti, perché un piccolo teatro che di fatto ha una capienza di 70-80 posti a seconda dell'allestimento che ospita, con la possibilità poi di usare anche lo spazio fuori, abbiamo avuto registrato un numero di presenze sopra ogni aspettativa. E tra l'altro l'estate per ragazzi c'è un lungo laboratorio di teatro estivo che avvicina i ragazzi al teatro e che si svolge da giugno a settembre con 3.000 presenze, quindi sono veramente numeri grandi. E il fatto di festeggiare i 10 anni ci sembrava giusto, anche perché non sappiamo cosa avverrà in futuro, ci sarà un nuovo bando e speriamo insomma di poterlo vincere e continuare a stare come Teatro Verde e Scuola Popolare di Musica di Danno Olimpia. Lo potevamo quindi festeggiare questi 10 anni in tutti i modi, comunque celebrarli in tutti i modi. Abbiamo scelto di celebrarli proprio con la Festa dell'Arte di Monteverde. C'è stata una edizione ad autunno che era un po' così di rodaggio, di sperimentazione, e abbiamo riproposto questa versione di primavera, e ci piaceva farlo coincidere perché la Festa dell'Arte di Monteverde sono realtà del territorio, l'editoria indipendente del territorio, poi ci siamo allargati anche oltre il territorio, ma comunque lo spirito era che è la festa dei cittadini che hanno questo spazio da utilizzare, che si sentono a casa, che si sentono accolti e che possono vivere l'arte in tutte le sue forme, perché fa bene all'anima, perché poter stare in una villa crea benessere, in una villa bella come Villa Panfili, andare a teatro e avvicinarsi all'arte e fruire dell'arte crea benessere, e dialogare, incontrare le persone, relazionarsi fa stare meglio, e quindi noi questo vogliamo fare e questo cerchiamo di fare. Il 25 e il 26 ce lo diremo ancora e proveremo anche a immaginare progetti futuri.
Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più?
Sul sito del teatro trovate il programma, che è www.teatrovillapanfili.it. A queste giornate in particolare, ma anche a tante altre iniziative che si sono svolte durante questi anni, collaborano attivamente Futurgem Edizioni, la Libreria Raponi, e la Scuola Popolare di Musica di Donna Olimpia, il Teatro Verde e Mulab e tutte le realtà che gravitano in maniera abbastanza stabile al Teatro Villa Panfili, come per esempio Ticcon Zero Edizioni, che farà un bel laboratorio proprio la giornata del 26.
10 anni di Teatro Villa Panfili all'interno della seconda edizione della Festa dell'Arte a Monteverde a Roma, al Teatro Villa Panfili, sabato 25 e domenica 26 maggio 2024. Un saluto e un ringraziamento a Veronica Olmi. Ci vediamo lì.
Ciao!
Con Francesco Perrone, uno dei curatori della nona edizione di Inbox dal vivo a Siena dal 23 al 25 maggio 2024, ben trovato.
Grazie mille dell'invito e buongiorno a tutte e tutti quanti.
Spieghiamo cos'è Inbox.
Si tratta di un progetto a rete nazionale che riunisce una novantina di soggetti fra teatri, festival, circuiti e compagnie anche, che si occupa di selezionare e promuovere alcune fra le esperienze produttive più interessanti della scena teatrale emergente. Quindi sostanzialmente andiamo a ricercare, selezionare e portare al pubblico il teatro italiano talenti emergenti, ovvero tutti quegli artisti che fanno un lavoro di grande qualità ma che per motivi sistemici, direi, del comparto teatrale italiano poi non riescono ad ottenere la visibilità che meriterebbero. Inbox cerca di aiutarli a fare questo e lo fa in una maniera molto peculiare, ovvero andando a sostenere la circuitazione. Quindi diamo alle compagnie selezionate repliche, quindi la possibilità di portare in giro per i teatri che fanno parte della rete i loro spettacoli ed essere pagati per questo. Quindi visibilità e riconoscimento della dimensione professionale dei lavoratori dello spettacolo.
Ci presenti questa edizione?
È un'edizione alla quale teniamo molto per due motivi. Tanto noi da quest'anno abbiamo disteso l'azione del progetto su 24 mesi e quindi i due bandi che sono gli strumenti principali tramite i quali opera Inbox, ovvero il bando Inbox per l'appunto dedicato alla prosa e alle contaminazioni con gli altri linguaggi della scena, e il bando Inbox verde che invece è dedicato al teatro per le nuove generazioni, usciranno in maniera alternata. Un anno in box, un anno in box verde. Questo per cercare di concentrare tutte le energie e le risorse a disposizione su un bando alla volta e quindi avere un'azione ancora più efficace di promozione. Quest'anno ci dedichiamo al bando in box, quindi quello per adulti, diciamo così, quello da grandi, e quindi hanno partecipato 400 compagnie al bando che è uscito a ottobre tramite un processo di selezione che è durato mesi. Siamo arrivati ad avere questi 8 spettacoli finalisti che verranno ospitati a Siena dal 23 al 25 maggio nei teatri cittadini di Rozzi e Teatro dei Rinnovati, e alla presenza di tutti i partner della rete, e poi anche diventa un momento di vetrina per tutto il comparto teatrale addetti ai lavori, ma anche una festa per tutta la città di Siena e quindi per anche appassionati e semplici curiosi. E al termine di questi 3 giorni, da giovedì a sabato, verranno assegnate le repliche in palio, che quest'anno sono ben 90 per gli 8 spettacoli finalisti, e lo spettacolo che se ne aggiudicherà il maggior numero sarà poi decretato vincitore dell'edizione.
Quali sono un po' le caratteristiche di questi lavori? Com'è stata la scelta?
La scelta direi che è stata complessa, nel senso che è stata una scelta molto articolata. 400 spettacoli sono tantissimo materiale, c'è una grande vitalità nella scena teatrale contemporanea, benché c'è una precarietà intrecciata, una grande vitalità artistica, e quindi arrivare a scegliere questi 8 comunque ha comportato un lavoro di mesi e mesi, un lavoro collegiale, collettivo di una giuria composta da oltre 50 giurati che poi sono anche partner del progetto Inbox, sono i direttori e le direttrici dei teatri che poi vanno ad ospitare le repliche. E siamo molto contenti, io te li voglio citare al volo tutti quanti, ma senza scendere nello specifico, però abbiamo Anna Chiara Bispi con Sei la fine del mondo letteralmente, Spezza Barzotti con The Barnard Loop, Enoch Marrella con Tecnicismi e Baldoria, Eat the Catfish con 3 liriche, Come se niente fosse di Davide Grillo, e poi ancora Luisa Borini con Molto dolore per nulla, Contro l'arte Cage con Afanisi e Dino Lopardo con Affogo. Sono spettacoli molto diversi fra loro, Inbox non ha dei paletti tematici, quindi appunto noi andiamo ad agire sul sostegno agli artisti, alle compagnie, e lasciamo liberi poi di presentare i progetti che ritengono più opportuni, e quindi abbiamo lavori corali, abbiamo anche dei monologhi, forma stand-up, forma più performativa con anche commistione con altri linguaggi della scena come la musica dal vivo, come le videoproiezioni, si parla di tante cose diverse, si parla di teatro di figura, anche le tematiche affrontate dalle dipendenze emotive all'ecofemminismo, passando anche per il bullismo, cose più ironiche come anche grandi classici come le questioni sentimentali, tante cose diverse, tante tematiche affrontate, tutto all'insegna comunque di proposte stilisticamente innovative e di impatto e tematicamente, insomma, meritevoli.
Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma?
La casa madre è il sito del progetto che è www.inboxproject.com ospiti.it. Noi abbiamo un ufficio operatoria ospiti, l'indirizzo è ospiti@inboxproject.it. Scrivendo lì si può ricevere tutte le informazioni del caso. Un'ultima cosa che ci tengo a dire: il progetto Inbox Generation, che noi facciamo insieme all'Università di Siena, che offre a studentesse e studenti dell'Ateneo di partecipare a una full immersion formativa proprio, quindi formeranno una teoria parallela a quella ufficiale, che incontrerà gli artisti, vedrà gli spettacoli e alla fine andrà a scegliere il loro preferito, e anche questo riceverà una menzione speciale in Box Generation. È un progetto che poi è curato da me con l'Università di Siena e sarà diretto quest'anno. Il tutoraggio al gruppo di lavoro lo farà Altre Velocità, la web in Altre Velocità, in particolare Lorenzo Donati e Damiano Pellegrino.
Nona edizione di Inbox dal vivo a Siena dal 23 al 25 maggio 2024. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Francesco Perrone. A presto!
Grazie, ciao!
Con Gloria Sapio, direttrice artistica di Paesaggi, Portraits on Stage, l'arte dialoga con il paesaggio, in 8 comuni della Valle dell'Aniene, dal 12 maggio al 14 giugno 2024, ben trovata.
Sì, grazie. Vorrei però specificare che Portraits on Stage poi ha anche un'altra parte, di cui magari poi spero di poter parlare in seguito, e quindi il festival non si ferma al 14 giugno, ma va avanti fino al 28 di luglio. La prima parte si chiama Paesaggi, mentre l'altra poi si chiama Arte in Cammino.
Come si caratterizza il programma?
Si chiama Paesaggi, perché Portraits on Stage riguarda il rapporto tra l'arte figurativa e l'arte dal vivo, quindi è un festival multidisciplinare, troviamo danza, teatro, musica che dialogano con l'arte figurativa. Paesaggio è un titolo che abbiamo mutuato da quel mondo, e quindi effettivamente perché questa prima parte del festival dialoga maggiormente con il territorio, e quindi ci sono più iniziative che coinvolgono direttamente associazioni del territorio, ma anche scuole, anche gli studi degli artisti. Infatti particolarmente importante secondo me è proprio questa iniziativa che facciamo, che si chiama Porte Aperte, e che apre le porte degli studi storici oppure degli studi contemporanei dei pittori che ancora lavorano nella Valle dell'Aniene, che hanno lavorato nella Valle dell'Aniene, e sono tanti e sono anche molto importanti. Quindi noi li apriamo facendo all'interno dello studio una performance, un reading, un pezzo musicale, eccetera. Per noi è molto importante questo coinvolgimento del territorio, e partiamo proprio con quello per poi dopo proporre invece una rassegna che è propriamente di spettacoli, ecco, di performance. Quindi partiamo con un'iniziativa che si chiama Young Portraits. Diciamo che questa parte coinvolge anche molto i giovani, ci sono le scuole, ci sono gli istituti del territorio. Questa prima iniziativa si chiama Young Portraits, è un format che condividiamo con Teatri d'Imbarco di Firenze, è organizzato da una giovanissima under 30, artista ovviamente, che appunto chiama a raccolta i suoi amici che sono artisti, guarda caso proprio di arte figurativa ma anche di musica, è un contenitore multidisciplinare, e quindi ci sarà questo Young Portraits, protagonisti giovani con un aperitivo, con delle esposizioni di arte, si può anche comprare ovviamente la loro arte, con degli spettacoli.
Com'è stata la scelta artistica?
Non è facile comporre un festival come Portraits on Stage, perché propone ogni anno questo tema, quindi ovviamente noi lo sviluppiamo, lo articoliamo in tante forme di arte diverse, cioè sono molte sfaccettature. Però non è semplice, perché andiamo dagli spettacoli che riguardano direttamente, chiamano in causa proprio, non so, la vita dei pittori, per esempio, dei movimenti artistici, a delle cose che hanno un rapporto molto più fisico, ecco, con l'arte, tipo per esempio delle performance dal vivo. E ogni anno, insomma, cerchiamo di trovare anche delle cose molto diverse fra loro, proprio per incuriosire il pubblico e mostrare tutte le sfaccettature possibili. Quest'anno, andando avanti, ci sono delle cose molto interessanti, ne dico una fra le tante, che è la presenza della famiglia d'arte Cuticchio, che porta uno dei cavalli di battaglia degli spettacoli più classici dell'opera dei Pupi, che è l'Abbazia d'Orlando. E lì siamo di fronte veramente a delle opere d'arte, delle sculture in essere, ecco, perché i pupi sono veramente delle opere di artigianato artistico straordinarie, poi questi sono pupi anche antichi, quindi c'è tutto un plus valore. E appunto cerchiamo di mettere insieme elementi di tradizione invece con la contemporaneità. Mi viene in mente per esempio che nel 18 di maggio alla Villa d'Orazio, perché poi andiamo anche in luoghi molto interessanti, molto belli, e quindi alla villa del poeta latino Orazio ci sarà la performance di Officine Papage con Marco Pasquinucci, che si chiama L'imbarazzo dell'infinito, ed è una cosa che prende spunto sulla creazione dell'alter ego dell'uomo, cioè l'alter ego meccanico. È un tema molto sentito, perché si sta parlando tanto di intelligenza artificiale, quindi nelle fattezze dell'uomo c'è in realtà una macchina, è una macchina, un'intelligenza appunto artificiale, un robot, che è di per sé una specie di scultura replica dell'uomo. È una performance tra l'altro fatta per pochissimi spettatori, perché questi spettatori interloquiscono direttamente con questa intelligenza artificiale. Poi abbiamo cose più classiche come un reading di un inedito di Antonio Sanna, che è pittore, è una figura multidisciplinare in sé, perché lui è un poeta, è un pittore, è un attore, tra l'altro famosissimo doppiatore, perché è la voce di Antonio Banderas. Lui mette tutte queste cose insieme per proporre il diario di un viaggio interiore, e ovviamente lo farà circondato dalle sue opere. Parlavo della collaborazione con i giovani, per esempio abbiamo una collaborazione sia con l'Istituto di Olevano Romano, che diventa un po' il nono paese che si aggiunge agli altri otto che fanno parte della rete di Portrait on Stage, e si chiama Ritratto dell'artista da giovane, ed è frutto di un lungo percorso laboratoriale sul podcast e sul discorso dell'arte. Cos'è l'arte? Cos'è l'arte adesso tra appunto realtà aumentata e codici QR? Poi abbiamo molto interessante, sempre parlando di cose fatte proprio per il festival, c'è una collaborazione con un'associazione di Tivoli che si chiama Liberi di Fare Sport, che è un'associazione di persone abili, e questi ragazzi fanno un'esposizione delle loro opere, quindi si parla di arte come mezzo di raccordo tra diverse realtà, tra cui anche quella delle problematiche legate appunto alla diversità.
Ci dai tutti i riferimenti web per il programma?
Abbiamo il nostro sito che è www.settimocielo.net. Volevo dire che poi la seconda parte, Arte in Cammino, invece si apre proprio con un debutto nazionale, che è un nuovo lavoro di Alessandro Sesti, e poi ci sono delle cose internazionali, abbiamo collaborazioni col Cile, abbiamo collaborazioni con artisti che vengono dalla Francia, da Israele, dalla Russia, quindi abbiamo veramente un programma estremamente vario e estremamente stimolante.
Paesaggi, Portraits on Stage, l'arte dialoga con il paesaggio, 8 comuni della Valle dell'Aniene, dal 12 maggio al 14 giugno 2024. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Gloria Sapio. A presto!
A presto!
Con la giornalista Barbara Schiavulli per presentare il suo libro Burqa Queen. Ben trovata.
Grazie.
Di cosa parla il tuo lavoro?
Il libro parla di tre ragazze afghane dopo il 2021, quindi dopo l'arrivo dei talebani. Io ho raccontato l'Afghanistan come giornalista per 23 anni e continuo ad andare anche dopo che i talebani hanno preso il potere e cancellato la vita delle donne in Afghanistan. Questa è la storia di una ragazza molto giovane che sta per sposarsi, un matrimonio combinato, un'ex poliziotta che si ritrova a non essere più niente, chiusa in cantina in Costa, e un ex insegnante, perché oggi in Afghanistan le donne non possono più andare a scuola, non possono più lavorare, quindi racconto la loro agonia, ma anche la forza che alcune di loro trovano nel tentare di resistere.
Com'è nato tutto?
È nato dalle storie che ho raccontato in tutti questi anni, è nato in particolare dalla storia di una ragazza che secondo me in Afghanistan ha subito tutte le violenze possibili da quando aveva 12 anni, quindi ancora prima che arrivassero i talebani, e quindi questa rabbia che io ho assorbito e questa frustrazione, questi sogni infranti dopo il ritiro della NATO e dell'Occidente dall'Afghanistan, che ha lasciato le donne veramente tradite, mi è salita la rabbia e ho deciso che forse questa rabbia rabbia dovevo renderla in qualche modo produttiva e condividerla con tutte le persone che di solito mi leggono come giornalista. Quindi ho scritto questo libro sperando di innescare le persone che mi leggeranno.
Come hai scelto le tue tre protagoniste?
Perché partono da storie vere, ma in realtà è la storia di tutte le donne afghane, perché tutte quelle che sono rimaste, che non sono riuscite a evacuare durante il 2021, nell'agosto famoso, quando abbiamo visto la gente che si attaccava alle ali degli aerei pur di scappare via, tutte quelle che sono rimaste sono lì che continuano ogni giorno a cercare letteralmente di sopravvivere, e quindi credevo fosse giusto non dimenticarle, visto che tutti gli altri invece sembra che lo abbiano fatto, anche perché questa è una macchia molto grande per l'Occidente.
Che idea ti sei fatta sulla tua esperienza afghana?
Quella la considero una mia seconda casa. Spesso dico che se le persone dicono che esiste un'anima gemella, per me quella è la terra gemella. Adoro come sono fatti gli afghani, la loro arguzia, il loro senso dell'umorismo nonostante 50 anni di guerra e soprattutto il loro coraggio, come sono riusciti a sopravvivere a tutto e continueranno anche a farlo in questo momento che forse è uno dei più difficili.
Ci parli anche del tuo progetto Radio Bullets?
Radio Bullets è una testata giornalistica che è nata qualche anno fa perché io sono sempre stata una giornalista di guerra indipendente. Ho lavorato per le maggiori testate giornalistiche italiane, però poi mi sono resa conto che col passare del tempo non interessava più raccontare le storie delle persone che subivano la guerra, raccontare quello che veramente succede, cosa significa scatenare una guerra, e quindi con altre colleghe che lo stesso subivano il fatto che non c'è spazio per gli esteri in Italia, primo perché non c'è una gran politica estera e secondo perché siamo un paese abbastanza provinciale, avevo bisogno di spazio, e quindi con altre colleghe abbiamo creato una testata giornalistica online che fa testi e podcast e tiene aggiornata le persone che ci seguono ovviamente su www.radiobullets.com su quello che succede ogni giorno con un notiziario, un podcast che si trova un po' dappertutto, che fa il giro proprio del mondo, quindi non solo Israele-Palestina, che adesso forse è una delle storie di esseri più raccontato, ma anche quello che sta succedendo per esempio in Sudan, in Myanmar, in Sud America, le prossime elezioni in Venezuela dove saremo presenti, e in tutto questo, oltre a approfondimenti e varie rubriche che tengono delle colleghe, cerchiamo anche di andarci nei posti, quindi un vecchio giornalismo con però gli strumenti moderni.
Com'è composta la squadra?
È fatta da uno zoccolo duro di 8 socie, 3 lavorano quasi a tempo pieno, tra cui io direi, e poi ci sono 6-7 persone che invece si occupano delle rubriche o intervengono solo quando è necessario, sono esperte di qualcosa, quindi è sempre un lavoro molto variegato, c'è una redazione virtuale, quindi facciamo tutto, anche le riunioni, tutto attraverso l'online perché siamo sparse, e poi ci sono i vari contributi che ci danno le persone che conosciamo nel resto del mondo, essendo tutte persone che si occupano di esteri. La cosa che per noi è importante è che siamo autofinanziati, finanziati da chi ci segue, quindi quando dico vado in Palestina, vado in Afghanistan o vado in Venezuela, è la comunità stessa che ci segue e che ci finanzia permettendoci di andare, quindi non abbiamo editori, non abbiamo pubblicità, siamo totalmente al servizio di chi ci legge e ci ascolta.
Il giornalismo è sempre più obiettivo militare nelle zone di guerra e l'Italia continua a scivolare di posizione nella classifica della libertà di stampa.
Per me il giornalismo è stare sempre da parte delle persone e dei più fragili e il più lontano possibile dal potere. Noi il potere lo guardiamo, lo giudichiamo, lo sfidiamo, e questo per me è il cuore del giornalismo, è un pilastro della democrazia. In Italia abbiamo un problema, molti giornali sono molto legati al potere e per questo motivo scendiamo, ma anche perché ci sono querele fatte magari dalla criminalità contro giornalisti indipendenti che quindi gli impediscono di lavorare, o gli stessi giornali che a volte non vogliono far passare certe notizie perché magari ci sono problemi pubblicitari, e in questo modo c'è a volte censura e altre volte peggio ancora autocensura, oppure nel caso è successo qualche volta negli esteri anche ultimamente, c'è quello di avere una narrazione totalmente propagandistica e con una fascinazione della guerra che per me è intollerabile.
Infatti più complessivamente essere reporter di guerra è diventato sempre più difficile.
In realtà ce ne sono molti di più di quando ho iniziato quasi 30 anni fa, però è molto diverso. Adesso ci sono più che reporter di guerra, ci sono degli influencer di guerra, ci sono persone che magari valgono più per i contatti che hanno che per quello che scrivono, la qualità delle cose che scrivono. Quindi ci si deve trovare un pochino a metà strada con i cambiamenti del mondo. Oggi c'è anche il vantaggio però di internet, e quindi persino quello che sta succedendo a Gaza, il genocidio, viene trasmesso in diretta dalle vittime stesse. Questo ci permette ovviamente di fare un racconto migliore, perché esiste la dissidenza in Iran, oppure persino le donne afghane che sono chiuse nei loro casi possono raccontare le loro storie. Detto questo, il giornalismo è sempre un filtro per aiutare le persone che ricevono le notizie a capirle meglio.
Il libro Burqa Queen e il progetto Radio Bullets. Un saluto e un ringraziamento alla giornalista Barbara Schiavulli. A presto!
Grazie a voi!
Siamo all'agenda per gli appuntamenti della settimana relativi al teatro, ma anche eventi culturali, con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone.
Ciao a tutti, e insomma prendiamo carta e penna, perché questa settimana insomma si va a teatro tutti i giorni, ma anche più volte al giorno, c'è un sacco di roba e quindi dobbiamo muoverci subito. Pronto un taccuino? Andiamo, veloci. Allora, partiamo dal nostro amico Teatro Torbella Monaca. Spettacoli dal 22 al 26 maggio, andiamo un po' a vedere che cosa ci offrono. Ben due i lavori che verranno presentati, due lavori teatrali, insomma, maggiormente interessanti. Il primo è, di cui parliamo, da giovedì 23 a sabato 25, il Teatro di Alice, che presenta Eclissi, il testo di Francesca La Scala con la regia di Carmen Di Marce, un atto unico sul rapporto tra una madre e una figlia, un rapporto totalizzante, intenso, insomma, della relazione tra una madre e una figlia. Mentre invece da venerdì a domenica 24-26 maggio Alberto Bassetti è l'autore del testo diretto da Filippo D'Alessio, Anna Karenina, La donna e la passione, ed è chiaramente dedicato al grande romanzo di Tolstoi, rivelando quell'essenza intima, umana, dei vari personaggi, primo tra tutti appunto il personaggio di Anna, che attraverso l'amore in qualche modo si relazionerà con il proprio limite, il limite del proprio tempo, della propria condizione. E dunque andiamo avanti molto velocemente, perché il futuro festival al Teatro Brancaccio presenta un programma di danza questa settimana molto nutrito. Invito poi ad andare sul sito futurofestival.it per il programma preciso, perché qui ogni giorno ci sono due spettacoli e più altri incontri, insomma dei workshop, insomma il programma è molto molto fitto. Futurofestival.it per il programma definito. Ma la danza la troviamo anche fuori da Roma, perché questa settimana continua, perché in realtà era già cominciato, mio malgrado, il festival Ten Dance, che si firma con rabbia e con amore per questa edizione, tra Latina, Pontinia e Sezze, quindi andiamo un pochino fuori da Roma, ma il programma anche qui è piuttosto interessante. A Sezze il 23 maggio ci sarà Irene Russolillo, che poi replicherà a Latina il giorno successivo. A Pontinia, a Teatro Fellini, l'incontro di Anna Eugenia Morini, Io è un altro, e poi il lavoro Imago a seguire la stessa sera. Insomma, sono tanti gli appuntamenti. Invito ad andare sul sito di Ten Dance per vedere il programma completo, altrimenti direttamente sul sito di Rosa Shocking, che insomma presenta l'edizione di quest'anno. Allora, poi procediamo ancora, perché qui insomma non bisogna perderci d'animo. Allora, al Teatro Argo questa settimana va in scena la rassegna Over, ancora una volta le emergenze teatrali. E questa settimana è l'occasione per vedere Alexandros Metai, che abbiamo già conosciuto con altri spettacoli. Sarà in scena Chiedo perdono, Green Days, la rassegna Green Days del Teatro dello Studio, sbagliato il nome di rassegna, povera da quella della settimana precedente, chiedo perdono, per questo spettacolo appunto presentato da Alessandro Smemetai, Isabel, tratto da una storia vera, insieme a Ioris Petrillo. Sarà in scena sabato 25 e domenica 26 al Teatro dello Studio e si ispira alla vita di Victoria Donda, prima figlia di Desaparecidos, ad essere eletta alla Camera dei Deputati argentina, e racconta proprio uno spaccato di storia argentina. Quindi ecco, uno spettacolo da non perdere assolutamente, che interessa sicuramente molto anche gli ascoltatori della nostra trasmissione, quindi magari cercheremo di darne conto di più anche nel prossimo futuro. Poi segnalo al Teatro India lo spettacolo Chaika, liberamente ispirato al gabbiano di Anton Chekhov, infatti Chaika è il nome del gabbiano in lingua originale. 21 e 22 maggio, quindi oggi e domani, questo lavoro firmato da Tita Jacobelli e Natasha Belova, con la performer che è Tita Jacobelli, ed è uno spettacolo che appunto, partendo dal gabbiano, cerca di mettere in scena uno spettacolo di Burattini a tutti gli effetti, in cui il viaggio del personaggio, l'attrice che insomma si raffronta con il gabbiano, prende appunto questa forma di burattino. 21 e 22 maggio, oggi e domani, al Teatro India per questo lavoro molto, molto interessante, devo dire, quindi io cercherò di andare perché sono molto affascinato. Teatro Vittoria, Generazione Pasolini, e rieccolo Pasolini, che è la mitica figura, insomma, il grande intellettuale del Novecento, che questo spettacolo ha vinto la rassegna Salviamo i Talenti nel 2023, e dal 21 al 26 maggio Marta Bulgherini con Nicolas Zappa presenta appunto questo lavoro dedicato al grande scrittore, al Teatro Vittoria. Procedo ancora, perché al Teatro Belli, ancora un grande personaggio del Novecento, Mademoiselle Chanel, Gabrielle Bouillon Chanel, ovvero sia Coco Chanel. Storia di questa grande donna, lo spettacolo di Valeria Moretti con in scena Patrizia Bellucci, la regia di Giulia Avino, quindi spettacolo esclusivamente al femminile, appunto biografico attorno a questa grande donna del Novecento, una rivoluzionaria del mondo della moda, e la famosa stilista francese, insomma, vedrà in scena l'idea che Giulia Avino ha avuto per questa rappresentazione. Mademoiselle Chanel, dal 21 al 26 maggio al Teatro Belli. Procedo ancora al Teatro Vascello, uno spettacolo di André Ruchamma, con la regia di André Ruchamma e la Maria Brasca di Giovanni Testori, anche qui 21-26 di maggio. E si tratta di un testo molto famoso di Giovanni Testori, un personaggio particolare interpretato da molte attrici, insomma, segnalo Franca Valeri, Adriana Asti, e si tratta di un testo molto, molto attuale, insomma, che mette in relazione il tempo con il piacere, il turbamento, quindi è qualcosa che in questo tempo suona diversamente rispetto al periodo in cui è stato scritto, ma la passione, l'amore per la vita, fuori da ogni costrizione, fuori da ogni convenzione, da ogni compromesso, ecco, tutto questo è la Maria Brasca di Giovanni Testori, dal 21 al 26 maggio al Teatro Vascello. Ancora andiamo avanti, perché questa settimana continua anche il Festival Inventaria, e proprio questa sera si debutta al Teatro Trastevere, dove si sarà per tutta la settimana, oggi, La Spedizione Perduta di Alessia Giovanna Matrisciano, che interpreta e scrive, dirige anche questo lavoro con molti interventi in video, La Spedizione Perduta, mentre invece il 23 maggio andremo a vedere Elena Stoffer con Ossitocina, sua la drammaturgia e la regia, in scena Maria Anolfo Francesco Providenti, sempre appunto al Teatro Trastevere. Poi si vedranno gli spettacoli della settimana successiva, ma non anticipiamo, aspettiamo il momento in cui arriveremo. Dal 23 al 26 maggio, Teatro Spazio 18B, ne avevamo già parlato, C19, H28, O2, o Come avere le palle, questo spettacolo di Riccardo Rampazzo con la regia di Lidi Precari, c'è una regia, suppongo, collettiva, cerca di parlare di questi due personaggi che si confrontano con il tema della virilità, come un po' il titolo, anzi il sottotitolo un po' cerca di immaginare, su una piccola barca in mare aperto due pescatori puliscono il pesce raccolto durante la notte e d'un tratto un canto lontano, una voce di donna li interrompe e nel rapporto con questa voce di donna insomma esce fuori un po' l'idea di uomo, l'idea di maschio che viene messa in discussione. Quindi 23-26 maggio, come cioè, C19 H28 O2, questo titolo facilissimo da ricordare, ahimè. Al Teatro Lo Spazio continua la rassegna Mindy, Independent Minds Fest 2024, dedicato a spettacoli che hanno qualcosa a che vedere con la musica, e in questo preciso frangente andremo a vedere questa regia di Gabriele Colferai che insieme ad Angelo Di Figlia porterà in scena Pug Stag, Amici di Genere. Si tratta appunto di anche qui due personaggi maschili, due amici che si relazionano con le loro vite, insomma, un po' piene di incontri, di possibilità. Si fatica a tenere la vita sui binari perché continuamente vengono proiettate verso un domani, verso nuove occasioni possibili. E questi due trentenni italiani insomma si vanno poi alla scoperta di un mondo nuovo attraverso la loro relazione. Ecco, di quattro 24 maggio ore 21 Teatro Lo Spazio. Ancora qui è oggi veramente non ce n'è da fermarti. Allora, Teatro Biblioteca Quarticciolo, l'ultimo spettacolo di stagione, 25-26 maggio, Il gioco del panino, il testo di Alan Bennett, l'interpretazione, la regia di Arturo Cirillo, grande attore. Arturo Cirillo, recentemente mi è andato anche ad intervistarlo e ha detto delle cose molto belle, c'è un video su Teatro in Critica, ero bravo in intervista. Bennett racconta Il gioco del panino, un testo struggente, ironico, anche cattivo, insomma, che in qualche modo riprende un po' alcune suggestioni dall'Amleto di Shakespeare. Ci sono più cose in cielo, in terra, di quante ne immagino ne sogna la nostra filosofia, e quindi in qualche modo un rapporto forte con tutto ciò che accade nel nostro quotidiano, con tutto ciò che accade agli esseri umani, i disagi, le paure, le problematiche che appunto ogni essere umano si trova ad affrontare. Questo è Il gioco del panino di Alan Bennett, che Arturo Cirillo porterà al Teatro Biblioteca Quarticciolo sabato 25 e domenica 26 di maggio. Andiamo avanti, ancora un pezzettino andiamo avanti, perché al Teatro Centrale Prenestina 22-23 maggio il nuovo spettacolo di Bartolini Baronio con i ragazzi e ragazze di Matemù, Cronache Furiose, al Centrale Prenestina, e appunto per mettere in scena le aspirazioni, i sogni, le ferite, le solitudini, le migrazioni, la paura, il coraggio, tutti i sentimenti umani, anche qui, che hanno di certo attraversato molte delle esperienze che i ragazzi e le ragazze di Matemù, Centro Giovani e Scuola d'Arte di Roma, CS Onlus, hanno poi portato appunto a Bartolini Baronio per questo Cronache Furiose, 22 e 23 maggio, Centrale Prenestina. Al Teatro Basilica, non ne parlo perché sarà di lunedì 27 maggio, ci sarà un reading letterario a più voci dedicato a Vitaliano Trevisan. La notte di Vitaliano Trevisan, grande scrittore italiano, scomparso di recente, ci saranno personaggi importanti del calibro di Valerio Binasco, Daniele Florian, Gabriele Portoghese e la visione Spass curata da Andrea Baracco. Insomma, di questo reading a più voci al Teatro Basilica il 27 di maggio. E ancora i due spettacoli probabilmente che in questa settimana troveranno maggiore affluenza, mettiamola così. Il primo è l'arrivo a Roma dello spettacolo Il tempo attorno di Giuliano Scarpinato, che sta in scena al Teatro India, e sua mediazione, la regia, la drammaturgia, in scena ci saranno Roberta Caronia, Gian Domenico Cupaione, Corrado del Castillo, Alessio Barone, Gaetano Migliaccio. No, li cito tutti perché effettivamente la scelta degli attori di Scarpinato è sempre molto particolare, quindi mi interessa poi andare a vedere. È ispirato al reale vissuto di Giuliano Scarpinato, cioè i genitori Roberto Scarpinato, Teresa Principato, magistrati antimafia, degli agenti di scorta che hanno affiancato alla famiglia per anni. Quindi ecco, finalmente Scarpinato si confronta con questa storia molto personale, molto privata, ma anche molto pubblica, legata diciamo all'Italia che era e l'Italia che, ahimè, purtroppo talvolta ancora è. 23-26 maggio il tempo attorno al Teatro India. E l'altro spettacolo della settimana, un po' da dover ricordare necessariamente, è l'arrivo a Roma di un di uno che Roma l'ha raccontato in lungo e in largo. Nanni Moretti, per la prima volta alla regia teatrale, presenta questo dittico, queste due commedie firmate da Natalia Ginzburg, Diari d'amore, è il titolo collettivo, e i due testi sono Fragola e Panna e Dialogo. Da 23 maggio, che è il debutto, fino al 2 giugno, in scena Valerio Binasco, Daria De Troiani, di nuovo entrambi, Alessia Giuliani, Arianna Pozzoli, Giorgia Senesi. Questi gli attori, io il spettacolo l'ho visto. Per chi si aspetta, diciamo, un Nanni Moretti che faccia cose alla Nanni Moretti, insomma, è un po' fuori strada. È uno spettacolo fondamentalmente di prosa, uno spettacolo forse borghese, forse lo definiremmo così, però in ogni caso una discreta attenzione al testo, alla capacità degli attori poi di incarnare questi personaggi, alcuni piccoli elementi che riguardano appunto i valori cari alla società borghese, no? Il matrimonio, la fedeltà, la paternità, l'amicizia, e che poi rivelano invece tutta quanta la loro fragilità. Questo è il Nanni Moretti di Diari d'amore, dal 23 maggio fino al 2 giugno al Teatro Argentina. E con questo direi che è tutto. Ciao a tutti!
Questa è Tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa.
Il martedì alle ore 14.
Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Lo spettacolo Tre Sicilie, abbecedario di decolonizzazione, scritto, diretto e interpretato da Gaspare Balsamo. Collaborazione all'ideazione Luca Sessa.